Rieccoci qua, la voce di Francesco, benvenuti, ma soprattutto l'opportunità di tornare a dialogare con un ospite che ormai abbiamo imparato sempre di più a conoscere, lo possiamo definire insomma un amico di TMV Radio, è il commissario tecnico della nazionale del Sud Sudan, Stefano Cousin. Ciao mister!
Ciao a tutti!
Caro mister, innanzitutto parliamo di campo, perché finalmente per quanto riguarda anche il Sud Sudan si è tornati a fare sul serio e si è soprattutto tornati in quel percorso di cui tu ci avevi tratteggiato, diciamo così, un po' i dettagli in una delle ultime interviste che avevamo fatto insieme, ovvero è di fatto iniziato il percorso, il sogno se vogliamo, no, della nazionale verso la Coppa d'Africa del 2023. È un sogno che doveva necessariamente passare dal primo turno preliminare contro la nazionale di Djibouti, gara andata e ritorno che mi sembra, così a occhio e croce mister, abbia non solo segnato, diciamo, un altro punto a favore del tuo lavoro, ma anche una serie di record, no, nella storia della nazionale che alleni.
Sì, beh, l'obiettivo comunque era di qualificarci, quindi poi alla fine, dopo i record, è meno importante, era importante il risultato, era la prima volta che loro vincevano due partite in fila e che segnavano quattro gol fuori casa, quindi sicuramente è una soddisfazione, però la più grande soddisfazione è comunque di aver raggiunto l'obiettivo di qualificarci per la fase a gruppi, perché altrimenti sarebbe stato difficile rimanere 18 mesi senza competizione.
Ecco, a proposito di questo mister, adesso quindi è il classico girone all'italiana, no? Se non erro 12 gironi da 4 squadre.
Esatto.
E per quanto riguarda le prime due partite, quindi contro Djibouti, quali sono gli aspetti che ti hanno maggiormente soddisfatto, al di là del risultato, chiaramente?
Beh, innanzitutto, Djibouti magari la gente non lo conosce perché è un piccolo stato, però è uno stato molto ben organizzato che ha avviato con un'anetto dei francesi diversi anni fa un progetto e hanno lavorato tanto, tant'è vero che erano presenti nelle qualificazioni per il mondiale del Qatar, hanno fatto il girone. È una squadra che aveva perso tante partite ma aveva anche giocato tanto, quindi sono sempre avversari pericolosi. E quindi niente, noi eravamo all'inizio e dovevamo innanzitutto reggere. La prima partita era in Egitto, siamo partiti da qua, era 35 gradi, siamo arrivati al Cairo, era 6 gradi, quindi la prima difficoltà è stato ambientale. Poi per il resto comunque i giocatori sono stati bravi e avevamo preparato bene la partita, ho fatto venire un preparatore atletico italiano, avevamo lavorato 3 settimane sul gruppo dei locali e quindi anche questo ha aiutato.
La reazione mister del popolo, della gente, com'è stata di fronte a queste due partite e soprattutto di fronte a queste due vittorie?
Ma è una reazione chiaramente esageratamente felice, perché chiaramente loro non sono abituati a vincere, quindi è una nazionale giovane, nazionale che nasce adesso e quindi anche se l'avversario chiaramente è alla nostra portata, non abbiamo battuto il Marocco, l'Egitto, il Senegal, abbiamo battuto un avversario del nostro livello, quindi però comunque è stato un'accoglienza straordinaria. Insomma, all'aeroporto c'era il ministro dello sport a accoglierci sulla pista e tutte le autorità, e poi anche sono partiti 25 autobus che si sono fatti 13 ore di viaggio per andare in Uganda per il ritorno, perché noi non abbiamo lo stadio, quindi avevamo giocato a Kampala. E, insomma, è stato anche merito loro, perché hanno dato un supporto alla squadra straordinario.
Poi chiuderemo il cerchio della nostra chiacchierata tornando proprio sulla nazionale. Non posso, mister, non portarti anche sulle qualificazioni a Qatar 2022, partendo proprio dal continente africano, perché ieri abbiamo conosciuto le magnifiche 5 che saranno Ghana, Senegal, Tunisia, Marocco e Camerun. Con l'eliminazione conseguente di Nigeria, Egitto, Mali, Repubblica Democratica del Congo e Algeria. Tra queste 5 eliminazioni, comincio da qui, la più sorprendente, la più, come dire, in un certo senso anche pesante, è quella dell'Egitto?
Ma non direi, perché comunque l'Egitto è stato eliminato comunque dal Senegal, che è comunque campione d'Africa, che aveva battuto un mese fa, quindi comunque non è una sorpresa, ci può stare tra due grandissime nazionali. La grande sorpresa per me è l'eliminazione dell'Algeria in casa dopo aver battuto il Camerun in Camerun. Questa è stata una grandissima sorpresa. Poi per il resto il Marocco che batte il Congo ci sta, la Tunisia che supera il Mali ci sta, quindi anche una mezza sorpresa comunque la Nigeria che in casa non è riuscita a superare il Ghana, forse anche questo non me l'aspettavo.
La Nigeria, insomma, che negli anni ha sempre messo sul campo non solo grandi formazioni, chiaramente in Italia il nome più noto nel presente è quello di Osimhen, ma aggiungo io anche dei kit che hanno sempre fatto la loro gran figura all'interno dei mondiali e direi della storia dei mondiali. Ti porto, mister, anche chiaramente ad una delle, abbiamo parlato delle cinque eliminazioni ai playoff, diciamo così, di Qatar 2022. Aggiungo una sesta che non è del continente africano ma è del continente europeo, e ai noi è la nostra nazione ed è la nostra nazionale. Io vorrei innanzitutto, dal tuo punto di vista, quale elemento, diciamo così, dal tuo punto di osservazione spiega meglio di ogni altro elemento i perché di questi 9 mesi di fatto, dalla vittoria dell'Europeo che ci hanno poi condotto alla non qualificazione per la seconda volta consecutiva a un mondiale?
Credo che l'assenza di giocatori in avanti, in grado di livello internazionale, in grado di risolvere le partite, sia la causa principale. Magari all'Europeo è stato un po' mascherato comunque dal gioco e anche comunque in alcune partite, tipo l'Austria, insomma, sono state semifinale, finale ai rigori, insomma, diciamo che la nazionale puntava molto sul gioco in generale, quindi adesso che c'è meno brillantezza ci voleva l'uomo gol e questo è mancato proprio nelle partite tipo Bulgaria, pareggi che l'Italia con un giocatore in avanti di livello internazionale avrebbe vinto tranquillamente, quindi non ci sarebbe stata la necessità di andare allo spareggio per andare ai mondiali, quindi penso che questo sia la causa principale. Però poi è anche vero che se poi in difesa si deve continuare a giocare con i vecchietti, vuol dire che c'è anche poco cambio generazionale. L'Italia è sempre stata abituata a sfornare grandissimi campioni, grandissimi giocatori, non ne vedo tantissimi in giro, quindi le cause io non saprei esattamente le cause dall'interno, però da spettatore è evidente che non abbiamo grandi attaccanti di livello internazionale.
E aggiungo, mister, proprio la tua riflessione sul gioco che in un certo senso all'Europeo ha mascherato o quantomeno ha in un certo senso congelato per un mese l'assenza di, se vogliamo, anche di giocatori che hanno nel loro curriculum, diciamo così, la gestione di momenti delicati, di pressioni decisive. Io ti chiedo ad esempio se anche nella gara contro la Nord Macedonia il fatto di avere tanti buoni giocatori ma pochi con presenze in Champions League, soprattutto nel reparto offensivo, può aver pesato, perché l'Italia si trovava in una condizione, se vogliamo, anomala, cioè con l'obbligo di vincere. Paradossalmente nella nostra storia recente non abbiamo vissuto così tante gare con questa pressione sulle spalle. Ecco, può aver pesato il fatto che ad oggi l'attacco della nazionale italiana si basa comunque su giocatori del Sassuolo, della Lazio, quindi hanno un peso sulle spalle nel loro quotidiano un po' diverso rispetto a quello che forse sarebbe servito alla nazionale?
Ah, ma questo sicuramente. Poi l'Italia comunque non è, noi per tradizione non siamo molto bravi quando siamo costretti a vincere, non siamo molto bravi quando tutti si aspettano la vittoria. L'Italia ha dimostrato, la storia della nazionale italiana ha dimostrato che proprio nei momenti di difficoltà maggiore, dove c'era tantissime critiche, vedi l'82, il 2006, il Totonero, gli arresti, il doping, tutti questi problemi, quando l'Italia è spalla al muro rende al meglio. Quindi questo aspetto psicologico non è secondario, secondo me. Era forse meglio affrontare un avversario nei playoff subito, il Portogallo, piuttosto che l'Inghilterra. l'Inghilterra, una grande nazione, sarebbe stato meglio, a mio parere.
Mister, torno sulle 5 africane che saranno a Qatar 2022. Cosa è lecito attendersi a tuo avviso, visto che negli ultimi anni, non voglio dire sempre, però spesso sì, le aspettative che c'erano intorno ad alcune selezioni nazionali africane sono state un po' disilluse rispetto a poi quello che si è visto ai mondiali.
Sì, beh, sono d'accordo, molto spesso succede che magari fai le qualificazioni con un allenatore locale, poi arrivi a 2 mesi dal mondiale e prendi un allenatore straniero che magari viene catapultato e non conosce bene i giocatori, la realtà, eccetera, e quindi anche questo frena un po' le ambizioni di una nazionale. Io di tutte queste squadre ritengo che il Senegal sia comunque la squadra più competitiva, l'avevo già indicato durante l'ultima Coppa d'Africa, perché è una squadra molto completa in tutti i reparti, con un allenatore bravo, perché Aliou Cissé è veramente bravo nel management, è stato un giocatore, è stato vicino a Bruno Metsu per tanti anni, quindi ha preso anche il modo di gestire. E è vero, le squadre africane non hanno fatto bene, nonostante un potenziale non indifferente, perché il Marocco per esempio è pieno zeppo anche loro di buoni giocatori, buonissimi giocatori, però poi manca sempre qualcosa per poter essere competitivi. E io faccio un po' riferimento un po' ai giocatori di tennis. Perché vincono sempre quelli? Vincono sempre quelli perché hanno quella mentalità di poter ripetere uno sforzo, una partita per lungo termine, mentre magari queste squadre africane mancano ancora d'esperienza. Non è sempre stato così, perché ci sono state delle generazioni, ci ricordiamo il Camerun nel 90, 2010 col Ghana, il Senegal 2002, ci sono state delle generazioni che sono riusciti a arrivare fino ai quarti di finale, però per poi fare il salto di qualità devi avere una mentalità diversa, e secondo me forse le squadre africane mancano un po' d'ambizione, perché i mezzi ce l'hanno.
Mister, un elemento che aggiungo io purtroppo, soprattutto quando la nazionale italiana ottiene dei risultati così negativi e così anche pesanti da digerire, è quello di puntare il dito verso l'alto numero di stranieri, l'alto numero di stranieri fin dal settore giovanile, che è non so se è un problema, ma sicuramente un'accusa che arriva in modo ciclico all'interno delle riflessioni che si fanno sul calcio italiano, salvo poi lasciarla un po' lì in superficie senza andare ad analizzarla nel profondo. Visto che comunque dalla vittoria del 2006 in poi non abbiamo più superato una fase a gironi del mondiale, oltre a non esserci qualificati per 2 mondiali consecutivi, ti chiedo se a tuo avviso la vittoria dell'Europeo è stata considerata da qualcuno in un modo errato rispetto al reale valore del calcio italiano, e dove a tuo avviso non si sta ancora intervenendo per provare a mettere un freno, insomma, a questa caduta di risultati e di status del calcio italiano inteso come club e come nazionale?
Ma io penso che c'è poco da dire, ne abbiamo già parlato anche altre volte. Credo che il punto focale sia il settore giovanile, bisogna investire nel settore giovanile. Io non posso immaginare che una primavera di una squadra di Serie A vada a prendere un giocatore finlandese, con tutto il rispetto per la Finlandia, per i giocatori, ma un giocatore finlandese, non penso che ci sia un giocatore in quel ruolo lì in Italia che sia in grado di integrare quella primavera. Cioè non è possibile, o se è, allora vuol dire che veramente bisogna proprio azzerare tutto e ripartire su altre basi, perché il settore giovanile è quello che poi ti permette, dai dilettanti, avere un corso di formazione che poi ti permette di arrivare ad alti livelli. Tutti questi passaggi, probabilmente c'è qualcosa che non va, sono falsati. O non si scelgono buoni giocatori, o ci sono politiche differenti, oppure si cerca le valorizzazioni economiche piuttosto che valorizzare i giocatori. Mancano strutture. Credo che in Italia ci sia anche poca competitività, perché non si dà l'opportunità. Se si facesse una Coppa Italia come in Inghilterra, partendo dall'eccellenza fino alla Serie A, troveresti magari una squadra di Serie D in grado di battere una squadra di Serie A. E magari in quella squadra di Serie D ci potrebbe essere uno o due giocatori che fanno la differenza, cioè mancano i giocatori, è inutile dare la colpa ai stranieri. Io penso che una società non sia stupida se a un certo momento l'allenatore decide di schierare 9/11 giocatori stranieri, vuol vincere, anche la società vuol vincere. Il problema sta proprio a monte, prima di arrivare in prima squadra c'è tutto un passaggio, è lì che bisogna investire nelle strutture, bisogna crederci, prendere gli allenatori bravi, allenatori in grado di lavorare con i giovani, farli crescere, come era una volta era così, c'erano allenatori che si occupavano esclusivamente del settore giovanile, erano in grado di tirare fuori i Totti, Cassano, Baggio, eccetera. Mi fermo perché la lista è lunghissima.
Credi, mister, che in questo senso possa aver influito, parlando chiaramente di settore giovanile, scuola calcio, anche un ingresso sempre più massiccio e dirompente della cultura del risultato all'interno di un percorso in cui si dovrebbe, prima che costruire quella, costruire la tecnica individuale, la costruzione proprio dell'essere umano nel suo percorso di crescita?
Allora, io non sono molto d'accordo, questi discorsi li ho sentiti tante volte, è un po' retorica, cioè io credo che non è il problema della sconfitta, nel senso, è la percezione della sconfitta che va interpretata, nel senso che se, secondo me i giocatori hanno bisogno di competitività, cioè io allenavo bambini di 12 anni e volevano vincere, poi magari se perdi la partita tu allenatore, tu società devi dire ecco, oggi abbiamo imparato, questi sono più forti di noi, bisogna migliorare, è la percezione della sconfitta che deve cambiare, ma la competitività ci vuole, perché anzi in Italia c'è sempre stata grande competitività a tutti i livelli e questo ha portato generazioni di giocatori fino al 2000.
Ecco, forse mister, effettivamente bisognerebbe insegnare di più la cultura della sconfitta che la cultura della vittoria, in questo senso.
No, ma più che la cultura della sconfitta, cioè allora l'errore fa parte del gioco, questo, e attraverso una sconfitta si può migliorare, perché quando perdi, certo, vuol dire che le cose non funzionano o a livello individuale o a livello di squadra, di reparto, e allora ci sono delle correzioni e poi da lì si può migliorare, si può diventare competitivi. È questa percezione qua, non è che perdi una partita a livello giovanile e devi mandare via l'allenatore, è questo che è sbagliato, ma la sconfitta in sé non fa male, si è presa per il verso giusto. Io tantissime volte ho perso tantissime partite, ma è per questo che ho tanta esperienza ora. Proprio nella sconfitta cresci e impari, e quando sento dire no, ci vorrebbe i campionati giovanili senza classifica, senza risultato, è una banalità che non ha senso. I bambini, i ragazzi hanno bisogno di competitività, sono loro i primi che cercano di vincere e vogliono essere i meglio, è giusto così, il mondo è competitivo in tutti i settori, in tutti i lavori c'è competitività. Semmai è sbagliato obbligare le società a far giocare i giovani, a obbligare le società di serie D, di eccellenza, a avere in campo 6-7 giovani per forza, quando poi 2 anni dopo sono giocatori che vanno a finire in prima categoria, perché passato l'età non sono più appetibili. Ecco, queste sono forzature, a mio parere.
Certo. Mister, nel salutarti, i prossimi step per te e per il Sud Sudan, dopo appunto superamento del primo turno preliminare verso la Coppa d'Africa 2023?
Adesso ci sarà il sorteggio in Qatar, penso la fine settimana o i primi della prossima. Sapremo quindi le altre 3 del nostro girone, inizieremo a programmare, perché a secondo degli avversari dovremo iniziare molto presto e fare diversi stage, quindi dipende, l'area geografica sarà in base agli avversari, quindi a giugno inizieremo con 4 partite, anche queste è una grandissima invenzione della FIFA, che pur di fare i mondiali in Qatar in inverno adesso obbliga le piccole federazioni africane a giocare 4 partite in 2 settimane, con tutti i problemi che ci sono, certo, per poter spostarsi eccetera, è veramente difficile, però fa parte del gioco e siamo ben felici di poter prenderne parte.
Buon lavoro, mister, grazie.
Grazie a voi.